per esprimersi, ha fatto un corso anche, un piccolo corso con loro che continuerà, perché appunto le tappe poi di Claudio in Kurdistan ce ne saranno altre. Ne è venuto fuori questo bellissimo libro che abbiamo pubblicato con Becco Giallo insieme all'associazione Yabasta, che vi invito ad acquistare al banchino, e poi credo che Claudio si sottoporrà anche alle firme, alle dediche per chi vorrà alla fine dell'evento, quindi potrete avere anche la sua dedica. Allora, io lascerei adesso un po' a Claudia Zerocalcare il tempo per una chiacchierata tra di loro su quella che è stata la loro esperienza del Kurdistan, quindi attraversando un po' anche queste frontiere del grande Kurdistan, come cosa hanno imparato e cosa ci hanno anche raccontato nei loro fumetti sui giovani che vivono da queste parti. Claudio, a te.
A me? Io stavo già pensando di passarla a lui, niente. Ciao a tutti e grazie per essere qui. Così per riassumere un po' cosa ho combinato nel Kurdistan iracheno. Io questo libro è la conclusione, poi dire conclusione è anche brutto perché non è vero, come ha già annunciato Martina, in realtà è qualcosa che nella mia vita continuerà ad essere importante anche nei prossimi mesi come territorio e argomento. Però questo libro è la fine di un primo passo che ho mosso nel Kurdistan iracheno. Io sono andato dal 28 giugno al 13 o 14 luglio del 2016, e il mio primo obiettivo quando sono partito è stato tenere dei workshop di fumetto. Doveva essere in quattro città del Kurdistan iracheno, in quattro centri giovanili del Kurdistan iracheno, ma poi purtroppo li ho potuto svolgere solo in tre, perché a Zumar c'erano dei problemi di sicurezza, insomma, per cui non sono potuto andare, e per cui ho tenuto questi tre workshop di fumetto. Un secondo step di questo progetto è stato la produzione di un albetto che ho visto che c'è anche qua al banchetto, ed è un po' una rarità tra virgolette, nel senso che è un albetto che ho di 24 pagine che ho realizzato esclusivamente in inglese e arabo, esclusivamente pensato per essere distribuito là, e che è una cosa che dico tra molte virgolette promozionale delle attività dei centri giovanili di Un Ponte Per nel Kurdistan iracheno, e poi appunto lo step finale che è il libro, il Kurdistan Dispacci dal fronte iracheno, che è uscito poco più di un anno dopo dal mio viaggio. Adesso non so quanto rivelarvi e parlarvi subito di questa cosa. Io devo dire appunto la mia prima esperienza è stata questa. Allora, se chiunque può googlare 28 giugno aeroporto Ataturk a Istanbul, io mi sono ritrovato per sbaglio evidentemente all'aeroporto Ataturk esattamente quando si svolgeva un attentato di Daesh negli scali internazionali dell'aeroporto, e questo a me alla fine non ha fatto altro nella pratica che ritardare i tempi del mio viaggio, per cui io mi sono ritrovato con due giorni in ritardo alle 4 di notte alla guest house di Un Ponte Per Erbil, e alle 8 la mattina iniziavo il primo workshop, per cui mentre era previsto che io avessi un momento per ambientarmi, e poi in realtà mi sono trovato esattamente in media res proprio nel primo centro giovanile di Erbil a tenere il primo workshop di fumetto. Cosa che ho potuto constatare appunto immediatamente, io devo dire la mia consapevolezza sull'Iraq risaliva a nulla più che le prime manifestazioni contro la guerra, per cui sono sceso in piazza, io ho 14 anni, io ho la memoria forte di Cocciolone, l'interrogatorio di Cocciolone come cosa, e non è che sapessi molto altro, e devo dire abbastanza ingenuamente io avevo scelto anche di non studiarmela neppure tanto. Io sono un grande appassionato di fumetti, ho una grande fiducia nel linguaggio del fumetto. Per dire chiaro esempio di quel genere di fumetto che porto avanti in questo tipo di lavori, il giornalismo a fumetti, è Joe Sacco, Palestina. Non so se a qualcuno di voi può essere capitato di leggerlo. E Joe Sacco in Palestina fa questo gioco di aprire il libro ammettendo la sua inconsapevolezza rispetto a dove finiva, no? E il libro Palestina è sia il racconto delle testimonianze, delle interviste, delle persone che lui incontra nell'arco del suo viaggio di 6 mesi, ma è sia anche il suo formarsi un'opinione rispetto al conflitto israelo-palestinese. Io adesso devo dire, sono abbastanza convinto, tra l'altro ho avuto la fortuna di fare un corso con Joe Sacco come insegnante, sono abbastanza convinto che quello di Joe Sacco fosse un artificio narrativo, nel senso che lui probabilmente sapeva bene dove andava a finire e sapeva già che opinione avrebbe portato avanti nel corso del suo libro. Però io ho deciso su questo viaggio invece di non... di essere davvero inconsapevole, di non avere davvero un'opinione all'inizio, che è poi un po' l'occhio con cui ho cercato di raccontare tutto nel libro, nel senso che il libro, per chi lo sfoglia può vedere, è un libro fatto da molti volti, da rari appunti, perché poi intercalano la storia del libro. Da fumettista io mi ero posto un obiettivo minimo, di realizzare un disegno al giorno quando ero lì, e questi disegni che ho realizzato uno al giorno lì intercalano tutto il racconto del libro finale, e il resto, quello che poi ho elaborato al mio ritorno eccetera, sono proprio le testimonianze che ho raccolto. A differenza dei miei libri precedenti, questo non è il mio primo libro, e anzi porto da anni avanti un discorso sul giornalismo a fumetti, sul racconto di realtà a fumetti, io appunto nei miei altri libri spesso sono un personaggio, sono una sorta di folletto che salta da una tavola all'altra spiegando, cercando di fare sintesi, portando avanti degli argomenti, delle tesi, eccetera. In questo libro io non parlerò più di 3 volte probabilmente all'interno, e tra l'altro 3 volte in cui pongo domande e non do risposte, e perché quello che mi è sembrato importante cercare di riportare è più il senso delle testimonianze che ho raccolto dai ragazzi dei centri giovanili. Poi chiaramente un Pontepère era consapevole che io avrei fatto un libro a fumetti da questo viaggio, per cui mi aveva fissato anche una scaletta anche piuttosto densa, poi a maggior ragione rispetto ai miei ritardi, piuttosto densa di incontri con varie personalità del Kurdistan iracheno, e per cui ecco, in questo mio libro non c'è una vera e propria tesi, non ho una posizione da portare avanti, cerco di dare voce con i miei umili strumenti da disegnatore di fumetti alle voci che ho raccolto lì, per cui ecco, se vi dovesse capitare di leggerlo, di avere l'interesse di leggerlo eccetera, sappiate che non ci sono grandi conclusioni, nel senso che poi questa è una cosa che appunto da appassionato del linguaggio di fumetti, no? Spesso si dice il fumetto è un ottimo linguaggio per fare sintesi di grandi concetti, di grandi storie, di grandi epopee eccetera. Io credo questa volta di aver cercato di usare il fumetto per raccontare invece delle complessità che non necessariamente giungono a una sintesi. Tra le tante testimonianze che ho raccolto e che racconto nel mio libro, ce ne sono alcune che sono contraddittorie, semplicemente tra di loro, perché faccio un esempio proprio materiale. Ho avuto la fortuna, grazie a un Pontepère, di poter intervistare il Peshinam degli Yezidi, una delle più alte autorità religiose Yezide, e lui mi raccontava, a parte definiva il popolo Yezida come noi ci sentiamo come pecore circondati da lupi, e lui diceva per me una visione pacifica di un Iraq futuro potrebbe essere quella di un confederalismo su base religiosa, Adesso chiaramente se qualcuno nella strada qui fuori mi dice io credo in un confederalismo su base religiosa non lo prenderei benissimo, però poi quando te la racconta l'autorità religiosa di un popolo che ha vissuto 72 genocidi nel corso della sua storia è chiaro che dobbiamo dare dei pesi diversi, no? A quello che ci sentiamo raccontare. Per cui appunto io credo, cioè il mio primo passaggio, la mia prima esperienza con il fumetto è il linguaggio che prediligo molto di più che parlare in pubblico, assolutamente, e è quello, il cercare di riportare esattamente quello che ho visto e anche cercando con gli artifici narrativi che il fumetto ci dà a disposizione, cercando di riportare esattamente la stessa confusione, a volte perplessità rispetto a tutto quello che mi veniva raccontato. Io spero il mio semino gettato con questo libro, spero sia questa cosa qua, di averci raccontato, di riuscire a raccontare questa cosa, e soprattutto una cosa che mi piace sottolineare, no? Poi quando faccio queste presentazioni in pubblico, così le persone che sono nel mio libro sono persone con cui ancora oggi chat in Facebook, che tornerò a trovare tra poco, con cui rifarò altre cose, e per cui appunto sono proprio testimonianze da un mondo lontano ma non così lontano, e per cui è anche molto importante per loro potersi sentire al centro di qualcosa di un po' più grande, di poter capire che anche il loro con l'immaginario possono andare oltre i confini di quello che è il loro posto. Come primo intervento.
Grazie mille, Claudia. Quest'ultima cosa che hai detto è bellissima. Ora li farò parlare più volte. Però ecco, ho assistito alla scena poi quando siamo tornati in Kurdistan con una delegazione recentemente, di questi ragazzi che hanno potuto aprire il libro di Claudio e vedere la propria immagine, la propria storia raccontata nel libro. La loro emozione era immensa, cioè vedere ed essere diventati protagonisti di un libro che viene diffuso in Italia, che in tanti leggeranno e quindi che tanti di noi alla fine capiranno la storia di quella regione dalle loro storie personali. Ecco, questo è stato veramente una grande emozione per loro. Zero, anche tu ci sei stato nel Kurdistan iracheno, non solo in Rojava, te lo ritrovi in questo libro?
Allora, sì, è vero che io ci sono. Intanto, ciao, grazie per l'invito. Lui sostiene che io non ho letto il libro, ma perché è stupido. In realtà me l'ha dato qualche settimana fa e in realtà l'ho letto in PDF in treno l'altro ieri, però comunque in realtà l'ho letto, quindi sono preparatissimo e in realtà mi è anche piaciuto molto. Se mi piaceva, sì. Mi devo malato oggi. Allora, se ci ritrovo il Kurdistan iracheno che ho visto io o no, in realtà è difficile da dire, nel senso che io in verità in Kurdistan iracheno ci sono transitato, ci sono stato pochissimo e in generale i rapporti tra le autorità del Kurdistan iracheno, Barzani, e invece quelli che erano i nostri referenti durante il viaggio, che era poi il dal Peyedea, comunque i curdi tra la Siria e la Turchia, non sono sempre ottimi, sono anzi spesso anche pessimi, e quindi io avevo anche un rapporto abbastanza di diffidenza rispetto a quello che mi stava intorno nel Kurdistan iracheno. Quindi in verità nel leggere questo libro io ci ho trovato qualcosa di complementare all'esperienza mia, in realtà sotto mille punti di vista diversi, nel senso da la maniera stessa in cui abbiamo scelto di fare questo viaggio, l'approccio che avevamo al viaggio, al tipo di persone che abbiamo incontrato, al pezzo di Kurdistan che abbiamo visto, nel senso che poi appunto il Kurdistan iracheno noi quasi non l'abbiamo visto, e la parte che abbiamo visto era una parte che in qualche modo ci sembrava diversissima da quello che stavamo andando a sostenere nel viaggio nostro. E in verità ci ho ritrovato dentro questo libro qua quella complessità, ma pure molto altro che io non conoscevo assolutamente e che non ci avevo avuto modo di conoscere. Ci sono delle cose che ho letto tutta la... Posso fargli una domanda pure io? Non so come funzioniamo, se siamo... perché in realtà ci sono due domande leggendo il libro, mi erano venute. Una riguarda proprio il mestiere nostro, non so se ne frega un cazzo a qualcuno qua, però in realtà a me mi incuriosiva, magari la faccio come seconda questa. Invece l'altra domanda che mi ero fatto è che leggendo questo libro uno ha l'impressione che le persone che ha incontrato sono persone molto normali, con tutte le virgolette nel caso, e che in qualche modo cercano una sorta di ritorno alla normalità, alla tranquillità, a qualcosa che o hanno conosciuto, non hanno neanche mai conosciuto pienamente, però insomma ha una sorta di tranquillità che è evidentemente in una situazione di guerra è quello che tutti vogliono e anelano. La differenza che io ci ho percepito nelle persone che abbiamo incontrato noi, ma che ovviamente sono state anche selezionate in maniera diversa, nel senso che i nostri incontri erano spesso con quadri politici, con guerriglieri, con persone che in qualche modo invece stavano non soltanto... non ricercavano soltanto una normalità o un ritorno allo status quo precedente, ma invece si stavano battendo in una maniera anche molto determinata e molto strutturata politicamente per un'idea di società che loro hanno in testa e che è tutta da costruire, che non c'era prima, devono costruirla sulle loro spalle e senza nient'altro. E mi chiedevo se questa cosa qua, tu questa differenza rispetto, tu penso che il libro mio te lo sei letto probabilmente, quanto sei stronzo comunque, se tu questa cosa l'avevi percepita durante il viaggio e se ti sembra, come ti eri vissuto questa differenza, cioè questa differenza anche di politicizzazione tra il pezzo che abbiamo conosciuto nel Rojava e il pezzo che hai visto in Iraq. Si capiva la domanda un po'?
Un po' sì, un okay. Po' sì. Vabbè, continuo a vivere vittima delle tue smemoratezze, perché ce l'eravamo raccontata prima che io partissi un po' questa cosa. No, ma infatti è un loro diritto.
È una domanda finta, per fare una cosa, nel senso che io lo so benissimo la risposta.
Nel senso che io rilevavo sin dall'inizio, appunto, chiacchierando con lui, è che poi ha una memoria che si resetta ogni 24 ore, per cui poi è difficile reggere dei discorsi lunghi nel tempo, però io ero assolutamente consapevole, mi ricordo che una delle nostre chat in cui ci insultiamo un sacco su WhatsApp, gli dissi tu hai raccontato questa cosa di guerriglieri, quelli che ci credono, quelli che stanno facendo qualcosa, guarda che io vado in Iraq, io credo che racconterò un po' più la storia delle vittime, tra virgolette, cioè di quelli che appunto non sono guerriglieri, non sono, cioè sono le vittime di delle cose che gli sono passate sulla testa, parlo dell'Iraq, per cui sulla testa le abbiamo gettate noi dall'Occidente queste cose, così, per dire un esempio piccolino, io appunto ho tenuto dei workshop di fumetto. Quando alle 4 di mattina mi ritrovo nella guest house di un Ponte Per, dormo un paio d'ore, poi alle 8 mi ritrovo nel primo workshop e colgo drammaticamente per la mia visione che queste persone che avevo davanti non sapevano cosa fosse il fumetto.
Cioè, questa era la seconda domanda, però ecco, mi stai bruciando l'unica cosa, però vai.
Vedi, perché io ho la memoria, e non sapevano cosa fosse il fumetto, e poi chiaramente ti dice, ma come non sanno cos'è il fumetto? Poi vedi che sono dei giovani assolutamente nella, e poi giovani è un termine riduttivo, perché poi avevo persone fino ai 35 anni, insomma non erano solo ragazzini, però... E, cioè, chiaramente lì ho colto che magari se vivi dopo decenni di bombardamenti, campi profughi, campi sfollati, cose del genere, magari questa abitudine di andare in edicola a comprarsi il giornaletto non è che ti venga proprio spontanea, quando poi in assoluto erano giovani assolutamente dentro la persone, assolutamente dentro la contemporaneità, e conoscono lo Spider-Man, conoscono i Puffi, conoscono Asterix, perché come tutte le persone del mondo scaricano i film dai computer. Altra cosa che a me ha molto colpito a Duke, una delle tre città in cui ho fatto il laboratorio, e io ero a luglio in Iraq. Non riesco a far capire cosa voglia dire questo, ma vuol dire che è molto caldo e che la vita media delle persone a luglio in Iraq, che tu sia in un campo profughi, che tu sia in una casa, che tu sia è passare da un'aria condizionata all'altra sostanzialmente, perché è invivibile il clima fuori. E a luglio a Duhok si rompe il condizionatore del centro giovanile, del centro giovanile dove avrei dovuto tenere i workshop. E qual è l'idea? L'idea è che allora facciamo i workshop all'Accademia di Belle Arti di Duhok. Wow! E per cui mi ritrovo anche gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Duhok a partecipare al mio workshop. E io entro nell'Accademia di Belle Arti di Duhok e mi ritrovo delle opere, cioè assolutamente dentro la contemporaneità mondiale del lavoro sull'immagine e sull'arte contemporanea, ma proprio in lì, cioè. Alcune cose che ho visto lì, se le vedevo esposte al MoMA di New York, non c'era alcuno stupore, erano proprio persone assolutamente, cioè artisti assolutamente in linea con la contemporaneità artistica di oggi. Lì un volontario dei centri giovanili Israel, che ha fatto anche i workshop con me, oltre che a varie cose come suonare il violino e l'oud sul lago di notte, cose del genere, mi raccontava, lui aveva avuto la fortuna di poter studiare per 3 anni a Berlino all'università, e lui quando è stato a Berlino questi 3 anni si è autoprodotto un romanzo autobiografico in inglese sulla sua vita, no? E lui lì mi raccontava, quando io lì, cioè appunto scambiavo sta roba, queste mie impressioni su questa cosa che avevo visto delle opere artistiche nell'Accademia di Belle Arti, lui mi diceva: guarda che qui noi siamo avantissimo rispetto agli studi sull'immagine. Mi diceva proprio: l'Iraq è pieno di registi, di bravi registi, il nostro problema è che non abbiamo sceneggiatori. Allora, a parte che, volendola prendere in battuta, questo è un problema del cinema mondiale. Però lì, in senso stretto, effettivamente, questa cosa mi è servita per elaborare anche un po' come fai quando vivi tra lingue diverse, religioni diverse, famiglie che probabilmente si sono squartate fino a poco prima. E come ricostruisci i semini di un immaginario comune? Come fai... Noi qui abbiamo le favole, no? E le favole sono uguali. Le favole sono uguali se sei di sinistra o di destra, se sei... Cioè c'è un immaginario comune da cui partire anche per scazzarsi come cosa. E lì, dopo, cioè, con questo tipo di vita, di decine di anni, di guerra, cose non è possibile. Per questo io ho apprezzato molto, a prescindere chiaramente dall'opportunità mia di poter andare a fare i workshop di fumetto, anche l'attività di Un Ponte Per, che non si limita a quello, non si limita a quello anche come attività nei centri giovanili, perché prima di me c'erano stati degli artisti di strada che hanno decorato e hanno fatto decorare a loro le mura del centro giovanile di Erbil. Dopo di me, con anche parziali complicità nostre da Padova, sono andati dei musicisti, abbiamo credo per la prima volta a Roma qui il CD che è stato prodotto di questo gruppo, il primo gruppo internazionale tra gente siriana, profughi, sfollati, cittadini iracheni, e un gruppo di italiani. Sono riusciti a realizzare un CD sempre attraverso questi workshop e questa possibilità data di questo scambio Italia Iraq. E io credo, e poi lì no, è che ritrovo la forza nel mio linguaggio preferito, no, del fumetto. Credo che gettare i semini per un immaginario comune sia il minimo per poter far sentire a delle persone di appartenere a una stessa società, e non solo condividere un territorio perché più o meno ci sei finito, ma anche viverlo e da quello creare dei racconti comuni che ti possono portare avanti e creare società. Io credo che questo chiaramente sia una cosa molto differente, ma molto differente per mille motivi da quello che ha poi raccontato Zero, che era da un'altra parte dove le persone combattono perché hanno degli ideali, combattono perché hanno dei progetti assolutamente condivisibili, e però raccontiamo nei nostri due libri raccontiamo proprio tipologie di persone diverse. A me, io in Iraq ho imparato il valore della resilienza, no? come valore, cioè del fatto che qualunque cosa accada la vita va avanti, e quando te lo racconta un'altra delle esperienze che racconto nel libro, te lo racconta il profugo siriano curdo, no? Perché poi un Ponte Pera ha questa cosa che a capo dei suoi progetti sul territorio mette persone che sono i soggetti stessi di questi progetti, per cui quando ti ritrovi il profugo siriano curdo nel campo profughi in Iraq che fa da supporto psicologico agli altri profughi, che fa il capo progetto per il supporto psicologico agli altri profughi, e lui ti racconta ed era lì con noi a bere il tè, ti racconta che sua figlia, che era piccina quando sono dovuti andare via dalla Siria, e sua figlia da piccola voleva fare la dottoressa, e però poi si ritrovano profughi in un campo profughi, è evidente che non è probabile che sua figlia farà la dottoressa da grande, e tu devi spiegare a queste persone anche come ricalibrare i loro progetti di vita rispetto a come è andata. E questa è una cosa pazzesca, no? da dire. Ci sono mille casi lì che ho conosciuto e visto, di persone magari sfollate dalla loro città, anche iracheni, no? Sfollati dalla loro città, e che magari si ritrovano dove si parla solo curdo, loro parlano l'arabo e non vogliono imparare il curdo perché tanto dicono noi torneremo nella nostra città. Però poi la loro città magari è pure stata liberata, però è stato tutto distrutto, è pieno di autobombe, è pieno di cose, non possono costruire una prospettiva di vita sul ritornare a casa, purtroppo, e per cui devi proprio cercare di rimotivare, e anche, che sembra molto brutto dirlo, di ricalibrare le proprie ambizioni rispetto a come ti è andata come cosa. Questo credo che sia un lavoro importante da fare, triste, non responsabilità di chi si ritrova in quella situazione, e che però appunto è una situazione decisamente differente di chi poi magari in Siria c'è rimasto e ha detto combatto, no? Prendo il mitra e combatto, però poi per mille cose ti ritrovi che magari non puoi essere lì a combattere, c'hai la figlia piccina, c'hai le robe, devi badare e scappi, vai da un'altra parte e ti cambia la vita, e insomma non è sempre quello, appunto. Mentre io e lui ci insultavamo in WhatsApp prima ancora che io partissi, io dicevo: io ho la forte impressione che tu ci hai raccontato la storia di chi ha preso una parte, di chi sta lottando per qualcosa di bello, per un futuro migliore per tutti, ma in questa cosa poi ci sono quelli che poi rimarranno comunque vittime, che non hanno potuto gestire interamente le scelte della loro vita, e io credo di avere raccontato di più questo lato qui.
Sì, ma nel senso che io in realtà, a parte che questa cosa sta anche quando tu hai raccontato la maniera, l'approccio che ci hai avuto al momento di partire, di non avere una tesi, di costruirti le opinioni e le idee man mano, eccetera. Ovviamente è pure molto diverso dalla formula in cui siamo partiti noi. In realtà io non sono partito per fare un fumetto, cioè io sono partito all'interno di quella che era la staffetta romana per Kobane all'epoca, eccetera, e che comunque invece era qualcosa che andava proprio a supportare una parte che era la parte appunto dei curdi che stavano combattendo là, e quindi evidentemente poi tutto il viaggio si è orientato in un'altra maniera. Io devo dire che nel corso degli anni successivi io l'ho sentita un po' la mancanza, e l'ho anche raccontata all'interno delle presentazioni a chi mi chiedeva in qualche modo di fare una specie di fare il curdologo e di conoscere tutto esattamente quella situazione. Io ho sempre detto che io posso raccontare una parzialità di quello che ho visto. Ovviamente la realtà è molto più complessa, è fatta di tantissime sfaccettature diverse, eccetera, e io quello di cui ero contento nel leggere questo libro è che effettivamente vedevo anche l'altra faccia della medaglia, l'altra parte di appunto quello che dici te, di chi poi si ritrova tra le pieghe della storia e in qualche modo deve fare i conti con una vita che non è quella che si aspettava e che è irrimediabilmente cambiata dalla guerra, insomma.
Allora, su questo per noi è molto importante stabilire che i ragazzi che frequentano questi centri giovanili vengono appunto da diverse etnie e comunità, e quindi abbiamo proprio deciso di incoraggiarli a lavorare insieme. Quindi in due centri giovanili in particolare ci sono moltissimi rifugiati siriani che sono proprio scappati dalla Siria e soprattutto dalle aree curde, sono ritrovati nel Kurdistan iracheno. E poi ci sono tutti gli sfollati interni che sono iracheni, ma sono yazidi, cristiani, no? E sono dovuti scappare all'arrivo di Daesh nel governatorato di Mosul e rifugiarsi sempre nel Kurdistan iracheno. Noi questo progetto dei centri giovanili in realtà l'avevamo pensato durante le primavere arabe, addirittura, per sostenere le mobilitazioni giovanili che cercavano di sognare società diverse. E la primavera c'è stata anche in Iraq, c'è stata anche in Kurdistan, e si esprimeva anche con grande manifestazione di sdegno, di protesta contro le istituzioni irachene e del Kurdistan iracheno per la corruzione, per la mancanza di servizi sociali, la mancanza di lavoro per i giovani, no? E quindi mi ha detto: facciamo questi centri giovanili per dare ai ragazzi degli spazi di aggregazione per costruire progettualità su queste proteste. E poi è arrivato Daesh. E guarda caso, il cosiddetto Stato Islamico è andato ad occupare proprio le aree dove noi volevamo fare i centri giovanili, perché sapevamo che lì c'erano delle tensioni fortissime tra le comunità, dei conflitti che erano appunto determinati dal disordine che si era creato anche in Iraq dopo l'intervento militare, dal 2003 in poi, diciamo. E allora questi giovani hanno dovuto scappare, e quindi noi abbiamo spostato l'idea dei centri giovanili nelle città in cui poi loro si sono ritrovati come sfollati, essenzialmente. E loro lì hanno detto: noi adesso non vogliamo essere vittime, noi vogliamo proprio lavorare sui conflitti sottostanti che c'erano prima che arrivasse lo Stato Islamico e che ci sono ancora, ed è proprio per quei conflitti tra le comunità, tra arabi, curdi, turcomanni, yazidi, è proprio perché c'erano quei conflitti che è riuscito ad arrivare lo Stato Islamico. Cioè lo Stato Islamico ha giocato su quei conflitti, sulle paure di un'etnia rispetto all'altra, per riuscire a costruirsi delle alleanze e occupare un terzo dell'Iraq. Quindi il problema non era solo la presenza dello Stato Islamico, erano le fratture che già esistevano tra le varie comunità irachene. E questi ragazzi hanno detto: noi lavoriamo sulla ricomposizione di queste fratture, sul riraccontarci la nostra storia, trovare le favole in comune, raccontandoci anche le nostre storie personali, superare i pregiudizi che ci sono tra le nostre comunità. E per questo è importantissimo che loro si sentano protagonisti di un processo di trasformazione sociale che stanno portando avanti. Questi centri giovanili noi li abbiamo messi in piedi appunto in diverse località del Kurdistan iracheno, e abbiamo cercato di ascoltare anche il modo in cui loro hanno vissuto la storia recente di quella regione, che ha vissuto momenti drammatici, perché mentre ad esempio in Rojava le autorità, diciamo i partiti politici, i movimenti culturali hanno detto noi non siamo un movimento nazionalistico, noi non chiediamo di stabilire nuovi confini, noi chiediamo di poter autogovernare, autogestire i nostri territori, e invece nel Kurdistan iracheno le autorità hanno detto no, noi facciamo il referendum per l'indipendenza, no? Quindi ovviamente sollevando una grande aspettativa da parte delle persone, no? Anche delle popolazioni curde, sull'autodeterminazione, la possibilità davvero di ottenere un'indipendenza, e causando invece l'escalation di un conflitto pazzesco in cui poi tra governo iracheno e governo del Kurdistan iracheno hanno cominciato a spararsi gli uni gli altri. Quindi tutte le armi che la comunità internazionale aveva regalato agli iracheni, ai curdi per combattere contro Daesh, poi finiscono per innescare dinamiche di conflittualità interna. E allora ecco, la scelta di attivismo civile, a questo punto di vista disarmato, da parte di questi ragazzi, e la scelta di continuare a lottare per rivendicare diritti e spazi è importantissima in questo contesto, e qui appunto la differenza anche rispetto a quello che ha visto Zero nel, che ha disegnato e ci ha spiegato così bene sulla realtà di altre fazioni. E, Zero, ti volevo chiedere un'altra cosa, però appunto tu l'hai vista anche in Rojava la popolazione che decideva di non combattere, diciamo, fisicamente con le armi, ma di costruire veramente la rivoluzione sociale, no? Quindi diciamo questa parte l'hai vista anche tu, com'erano questi giovani e cosa ti hanno lasciato?
E vabbè, noi quelli che abbiamo visto, le persone che ho incontrato io, che erano giovani e meno giovani, che stavano cercando di rimmaginarsi una società sostanzialmente da zero, nel senso che poi l'idea anche di ricostruire un'amministrazione delle città basata su fondamenti completamente diversi, per esempio il fatto che ogni carica sia questa doppia carica maschile e femminile, il sindaco e il cosindaco, uno uomo, uno donna, e che ogni volta ci abbiano in qualche modo rispecchino anche la diversità del mosaico che popola quella regione, quindi magari in una città dove vivono curdi e turkmeni le cariche sono divise anche appunto tra curdi e turkmeni, eccetera. E in quella cosa là io ci ho visto comunque una gigantesca un gigantesco slancio di cambiamento, che poi non sempre ovviamente camminando per le città, cioè molte cose che venivano enunciate e che stanno anche in quella che è la carta sociale del Rojava, eccetera, non sempre camminando nelle città se ne può vedere l'applicazione, banalmente, perché ovviamente si tratta spesso dei posti che in guerra, in emergenza, dei posti estremamente poveri, per cui anche l'idea di ridistribuire le ricchezze quando non c'è sta niente da ridistribuire non è qualcosa che si può vedere necessariamente applicato subito, però quello che si può percepire tantissimo è uno spirito molto forte che pervade chi sta provando a fare questa cosa, anche persone molto giovani in realtà, appunto, dicevo anche meno giovani perché poi parliamo anche di persone grandi, eccetera, ma ci sono anche giovanissimi che si impegnano in questa cosa, e questa cosa la si respira proprio là. E quello che a me mi aveva colpito molto e che poi cercavo di ritrovare all'interno di questo libro, perché me lo chiedevo, non perché lo volessi ritrovare, perché mi chiedevo se questa cosa era vissuta nella stessa maniera altrove o in altri spaccati, in altre realtà, era questo gigantesco lavoro che viene fatto su se stessi, nel senso sull'idea che comunque c'è bisogno di una formazione continua, di una formazione che sia teorica, politica, ma anche etica, eccetera, e che in qualche modo parte sempre da sé, da un un meccanismo di critica di quello che ti sta intorno, ma anche di autocritica verso se stessi. E questa cosa qua a me durante quel viaggio è qualcosa che sicuramente mi ha colpito un sacco, perché poi è qualcosa che richiede una determinazione e uno spirito di sacrificio che io nelle società occidentali non conosco proprio, e che c'ha dei tratti che erano proprio inediti per me e che probabilmente, diciamo, non ritrovo necessariamente in, ma non è, non ne faccio un discorso di gerarchie valoriali assolutamente, nel senso che poi negli esempi che raccontava Claudio e in quelli che raccontavi te, in quelli che sono stati disegnati nel libro, ci stanno delle cose che sono assolutamente di grande coraggio, di grande generosità e forza e determinazione, eccetera. Però invece c'è quell'aspetto specifico di cercare di costruire qualcosa di nuovo partendo da se stessi, ma da qualcosa che non esiste prima, che non è mai esistito, eccetera. E questa cosa mi ha colpito molto in Rojava, cioè è qualcosa che effettivamente poi mi sono portato appresso e su cui ho continuato a riflettere un sacco nel corso degli anni successivi, e penso che tutti quelli che sono stati lì ce l'hanno un po' avuta quella tensione. Penso che tutti quelli che sono stati là e che fanno politica hanno anche provato un po' a portarla a Roma, a portarla in Italia, a cercare di farla vivere all'interno delle proprie strutture per le persone che fanno politica, di cercare di raccontarla, perché c'era veramente qualcosa che secondo noi dovevamo imparare da quella cosa là. E boh, io penso che questa è una delle cose che a me mi ha colpito di più nel viaggio mio. E questo.
Grazie. E appunto perché il Rojava si sta facendo un tentativo incredibile di immaginare un altro Medio Oriente, no? Loro si pongono proprio come il sogno, la visione di un altro Medio Oriente. Stanno in questo momento subendo un attacco pesantissimo da parte della Turchia. La Turchia che fa questi giochi di alleanze variabili, per cui ad esempio anche con il Kurdistan iracheno, no? Prima c'era una grande alleanza con Barzani, poi Barzani è stato attaccato, delegittimato quando ha scelto di fare il referendum per l'indipendenza, poi ora di nuovo amici, no? La Turchia gioca veramente sulla pelle delle popolazioni nell'area. In questo momento è in atto un attacco illegale gravissimo al cantone di Afrin in Rojava, e noi stasera abbiamo la possibilità di ascoltare un aggiornamento su quello che sta succedendo da Özlem Tanrıkulu dell'ufficio di informazione del Kurdistan in Italia. E appunto Özlem è una persona che sta ricevendo di ora in ora informazioni drammatiche, quindi noi stasera dedicheremo la sottoscrizione della serata, quando sarete appunto, tornerete su in cima, ci sarà appunto dopo cena, anche durante il DJ set, la possibilità di fare una sottoscrizione che va a sostenere le spese della manifestazione convocata qui a Roma per il 17 febbraio, proprio per protestare e chiedere la fine dei bombardamenti su Afrin. La situazione è gravissima e noi chiediamo un aggiornamento su quello che sta succedendo a Özlem. Grazie che sei venuta.
Grazie a voi, grazie a tutti gli organizzatori e partecipanti, anche i nostri fumettisti che in realtà riescono a raccontare le verità che magari noi non sappiamo raccontarci. Purtroppo parliamo di una zona guerra, parliamo sempre di guerra, ma non voglio infatti ripetere delle cose che ogni giorno accadono. Per aggiornare sull'Afrin, proprio è importante perché infatti tutto questo modello che è stato cercato di portare avanti, il modello della convivenza tra i popoli, diventare un esempio per tutto il Medio Oriente, viene attaccato fortemente, non solo dalla Turchia, ma recentemente hanno cominciato a portare tutti quelli Daesh, i gruppi fondamentalisti che erano accumulati in Turchia sul confine, direttamente entrando nel territorio di Afrin. Però infatti la differenza è questa: vivere lì, vivere proprio la guerra con tutta la sua intensità, è molto diverso di quello che sentire, ascoltare e cercare di capire. Perché? Perché io sì, ogni giorno sento i cittadini, non combattenti, proprio i civili, ma anche quelli che combattono. E sono le cose che in realtà magari non aspettiamo da qua. Noi cerchiamo di sapere di quanto i turchi sono entrati, quante persone sono morti, i civili o bombardamenti, che si sente sulla stampa, non spesso, però con tante mancanze, però mi dicono sempre: non vi preoccupate, noi difendiamoci. Cioè, l'unica cosa che mi dicono: noi siamo a posto, noi siamo bravi, sappiamo difenderci. Perché sappiamo perché lottiamo. E questo è il punto. Infatti tutto quello che avete vissuto, cioè sia vittime che non vittime, io non entro in quell'argomento perché le guerre creano delle cose pesanti. L'importante è cercare di affrontare, cercare di risolvere, cercare di fermare quella guerra. Non continuare a rafforzarli. Infatti per questo abbiamo detto: il silenzio rafforza la guerra, il silenzio dell'Occidente, il silenzio del cosiddetto interessi economici, interessi politici, perché ogni giorno davvero muoiono i civili. La Turchia adesso sta utilizzando tutte le brigate che erano scappate oppure in qualche maniera sono stati svuotati nel territorio di Raqqa, Idlib e di quella zona. Eppure oggi proprio ci hanno detto che sta utilizzando i bambini profughi che erano scappati 7 anni fa a fare dei campi profughi sul lungo confine della Turchia, Kilis, Gaziantep, Adana, in quella zona, armando e rafforzando di entrare nel territorio di Afrin a combatterlo. Allora, denunciare questi fatti è certo che è molto importante per noi. Magari possiamo dire che bombardano, è vero che bombardano, cioè c'è una guerra disequilibrato totalmente, perché da un lato è una zona che non ha mai vissuto una guerra, solo sul confine, quando qualcuno cercava di scappare magari ha preso proiettili e è morto sul confine, che nessuno parlava pure, però vengono bombardati con il secondo esercito grande del NATO, con tutte le armi di NATO. Una zona pacifica, una zona che ha cercato di accogliere i profughi di tutte le zone della guerra di Siria, adesso viene bombardato. Allora Nazioni Unite deve decidere che cosa vuole fare con i profughi, che adesso bombarda proprio il campo profughi ad Afrin. Tutta l'Unione Europea, coalizione, interessi economici, che russi, americani, che hanno voluto in qualche maniera dividere il territorio siriano, devono ripensare di fermare questo attacco feroce, perché non è un attacco sui militari che resistono, diciamo così, sugli YPG e YPG, ma proprio attacchi a un sistema. Ha un sistema che in qualche maniera è riuscito, ha superato tutti i suoi limiti, ha cercato di creare collaborazione. Oggi mi hanno mandato delle immagini che non sapevo proprio, che tutti i civili, per dimostrare che non lasceranno, non avranno quella paura di spostamento, non lasceranno il territorio di Afrin, pregano nelle luoghi delle chiese. Ci sono proprio, perché lì ci sono le comunità cristiane che hanno difeso proprio nel loro villaggio tutte le loro abitudini e riescono a collaborare. E anche delle moschee, che i turchi si nomina come una guerra anche del musulmano sunnito, però bombarda anche le moschee, ha bombardato tutta l'antichità della regione, di uno statuto dell'Ishtar addirittura, che è una zona che era prima zona della civiltà in quel territorio. Quindi vediamo una guerra di distruzione, quindi possiamo anche dire un genocidio, perché non sapete ogni giorno Erdogan cosa dice sul TV turco. facendo propaganda, cioè non finiscono mai i morti, non finiscono mai, il territorio non è stato occupato, però se torniamo alla realtà non sono neanche aumentati 5 chilometri del territorio dal confine turco. Quindi fare una propaganda, una guerra di propaganda sulla paura della gente per svuotare e per poter proprio trovare il loro interesse, certo che non è un fatto che dobbiamo stare in silenzio. Per questo abbiamo detto, infatti abbiamo lanciato dal momento in cui sono stati cominciati i bombardamenti, di dire no ai bombardamenti, perché una zona dei civili non deve essere bombardato. Non c'è nessuna scusa dalla Turchia per entrare in un territorio siriano così viola, tutti dicono che viola i diritti internazionali, e sta facendo un genocidio. Allora, se il mondo deve decidere di stare in silenzio contro un genocidio come nel tempo degli armeni abbiamo vissuto e adesso viviamo per il popolo curdo, perché solo per non dare nessun riconoscimento dell'identità, di non riconoscere dentro una soluzione di una guerra? Perché non dimentichiamo che i curdi non sono mai stati invitati a una tavola per trovare una soluzione, nonostante che il primo gruppo, i primi che stavano a combattere contro Daesh, cosiddetto Daesh, che è stato costruito anche dalle forze occidentali, armati direttamente dai turchi, non sono mai stati presi come un interlocutore. Per questo le richieste sono molto chiare proprio oggi. No ai bombardamenti, per questo chiediamo no fly zone per Afrin, perché una zona civile, una zona abbastanza era pacifica, ma adesso viene distrutto totalmente, non solo i civili ma una cultura, una storia. Dobbiamo dire no e di fermare questa guerra, perché Afrin, con il suo contesto, con l'ultimo punto della resistenza, sta creando una resistenza dell'epoca. Cioè i combattenti che mi dicono ogni giorno: noi non aspettavamo che i civili abbiano questo coraggio, nonostante che non hanno mai vissuto una guerra. Quindi vediamo una popolazione in resistenza, una resistenza non come Kobane, è molto di più, è superato ormai, perché Afrin da 7 anni che è sotto embargo, Afrin 7 anni che non ha mai vissuto un scontro. Afrin è una zona che ha gestito profondamente tutta la carta sociale, ha gestito l'assemblea popolare, ha costruito il sistema democratico che può diventare un esempio per tutto il mondo. Anche oggi in tutto il mondo stiamo discutendo questo paradigma del confederalismo democratico. Quindi questo attacco è attacco a questo sistema, attacco al riconoscimento, perché è un finale. È un finale per tutti noi, che deve essere accolto anche come una resistenza dell'umanità, prendendo la nostra responsabilità, intendo come l'Occidente, perché la guerra viene provocata dall'Occidente. La guerra viene provocata secondo gli interessi dei paesi, degli stati-nazione. Per questo abbiamo detto, infatti abbiamo lanciato un appello di fare una manifestazione in un momento così delicato, il 17 febbraio, che in realtà è l'anniversario dell'arresto del presidente Öcalan. Quindi il primo slogan era liberazione dell'Abdullah Öcalan e tutti i prigionieri politici in Turchia, ma anche in tutto il mondo in questo caso, perché proprio stamattina siamo svegliati di un'altra operazione politico in Turchia, che in realtà sono rimasti pochissimi politici fuori, che non possono neanche fare una manifestazione, sono stati anche arrestati quelli. Quindi HDP, che si preparava per fare un congresso molto ampio di 25.000 persone, tutti i suoi dirigenti oggi sono stati di nuovo incarcerati. Anche questo dimostra una presa posizione totale della Turchia cominciando dal dittatore Erdogan, che non riconosce nessuna opposizione, nessuna democrazia, nessun colore. Vuole creare un mondo unico di un colore, di una etnia, di una identità, che non verrà mai accettato in un contesto del genere che stiamo cercando di lottare. Quindi vi invito a dimostrare la vostra solidarietà, ma più che solidarietà, dimostrare la vostra reazione a tutto quello che accade oggi, accadrà, continuerà, ma cercheremo di fermare direttamente facendo tutti i tipi di azione, e di vederci il 17 per dire: difendiamo tutto insieme Afrin, così difendiamo l'umanità e libertà per tutti, prigionieri e prigioniere politiche. Grazie.
Ah, una testimonianza molto importante, e io ringrazio Radio Sonar che sta trasmettendo in diretta tutto questo incontro, perché ci sono per fortuna anche tante altre persone che ci stanno ascoltando tramite la radio e che hanno potuto sentire appunto qual è la situazione. Noi anche purtroppo in prima persona abbiamo come un ponte per dello staff locale che sta lavorando in Rojava a sostegno della Mezzaluna Rossa curda. Il nostro staff sta nelle aree più vicine all'Iraq, perché appunto da lì entriamo e usciamo più facilmente per portare medicinali, ambulanze, personale medico, sempre a sostegno della Mezzaluna, e i bombardamenti sono arrivati anche lì, quindi appunto la Turchia sta facendo proprio un'operazione complessiva di tentativo di destabilizzare l'area. Il nostro partner, la Mezzaluna, ci diceva anche le nostre cliniche vengono proprio prese di mira, ci sono piogge di missili su cliniche nostre ad Afrin, quindi la situazione è veramente drammatica e c'è bisogno di sostegno internazionale. Noi tutti alla manifestazione il 17. Prima di dirvi qualcosa di più su quello che potete fare voi anche per sostenere, al di là delle manifestazioni, tanti di questi progetti, volevo capire se qualcuno di voi ha delle sollecitazioni, dei commenti o delle domande. Quindi adesso lascio la parola a voi.
Io devo pensare a quattro, cavoli, lui è una sola, no? Ha capito? È sleale questa cosa, ha capito?
Le domande al microfono, grazie.
Ok, ciao caro, non ti ho ancora salutato tra l'altro, ma dopo facciamo.
Sì.
Direi di sì, direi proprio di sì. Allora, cercherò di ricordarmi tutte le domande. E allora, autorità religiosa, adesso devo dire che non è che nel senso che come autorità religiosa intervistata nel mio libro riconosco il Peshinam degli Yazidi, e per dei motivi evidenti, insomma, anche per quello che è la cultura yazida, ma anche quello che è la partecipazione yazida anche alle attività stesse di un ponte per, cioè di individui yazidi alle attività di un ponte per, tanto che proprio detta tra noi, tra pochi, poi questo va in mondovisione, per cui mi pentirò di tutto ciò che dico, però anche gli yazidi volontari di un ponte per, tanti con cui ho coltivato dei rapporti anche di complicità, eccetera, si ritengono delle persone non religiose e poi per cultura sono quella cosa là. E questo mi ha portato, non so se definirei autorità religiose i cristiani che ho intervistato, nel senso che ci sono due monaci che ho intervistato nel libro, padre Jacques Murad e padre Jens, e sono due monaci della comunità di Marmoussa, la stessa comunità di padre Dall'Olio, sequestrato e di cui non sappiamo che fine abbia fatto da un paio d'anni, e che gestiscono il monastero a Sulemania, dentro al quale ha attività il centro giovanile di un ponte per. E devo dire, non riesco a vederle come autorità religiose per dei semplici fatti. Padre Jens è uno svizzero, è nato in Germania, ma è svizzero, e lui raccontava, e lo riporto parzialmente nel libro, la sua esperienza. Lui è passato per lo Zen, per l'Aikido, ha conosciuto i beduini nel deserto. A 34 anni si è battezzato nel monastero di Marmoussa in Siria, e lui mi diceva: io sin da piccino pensavo che sarei diventato monaco, però non pensavo che sarei diventato cristiano come cosa. Per cui una personalità decisamente particolare. Padre Jacques invece è chiaramente anche un'esperienza molto, anche cinicamente, notiziabile all'interno di un libro di questo tipo qui. È stato sequestrato per qualche mese da Daesh, e a lui, adesso dico proprio strumentalmente da narratore di storie, mi serviva la sua figura, perché lui è una delle tre volte che parlo nel libro, e gli faccio la domanda che forse può rispondere parzialmente un po' alla curiosità che hai espresso. Io gli faccio la domanda: ma scusa, ma questi Daesh, la sua intervista è molto lunga e avviene verso la fine del libro, e per cui abbiamo già sentito, leggendo il percorso narrativo del libro, tanti commenti, tante cose su Daesh, e gli chiedo: ma è possibile che questi qua siano il lupo cattivo in cappuccetto rosso, che non ci sia nessuna... cioè il male incarnato, punto, come può essere? Allora lui intanto spiega che lui dal suo sequestro è riuscito a scappare per la complicità di un amico musulmano, no? Cioè, come cosa che ci sfata anche tante cose. E devo dire che questa cosa, io ho anche quest'idea di come ci viene raccontato qui la religione lì, mi è stata molto sfatata, ma da cose proprio semplici, dal fare i workshop durante il Ramadan con le ragazze col velo che magari mangiavano. Ma come, tu mangi durante il Ramadan? Sì, mangio, punto. Cioè, così. Oppure una ragazza con cui facevamo il workshop voleva farsi il selfie con me, e ce lo siamo fatte 32 volte perché il vento sempre le sollevava il velo durante lo scatto, no? Cioè robe così. Oppure un driver musulmano a Sulemania, che passiamo davanti a una moschea in costruzione e che fa la battuta: beh, era proprio quello di cui avevamo bisogno, un'altra moschea qui, no? Cioè, per cui anche aiutato a ricalibrare la religione come siamo anche molto più abituati qui, insomma, a viverla come cosa più semplice, ecco, come, insomma, come dettato culturale e ampio, ma che, insomma, si può vivere in mille modi. E per cui appunto queste figure, devo dire che Un altro prete, è vero che intervisto, che però a cui ho dato poco risalto, che devo dire, se devo dirla oggi, a me ha colpito meno piacevolmente come cosa, Al-Kosh, Karakosh, aiuto, dove si conservano gli scritti,
sì,
Al-Kosh, padre John, se non sbaglio. Lui gli riservo un piccolo spazietto, anche perché devo dire umanamente mi ha colpito un po' meno, nel senso che lui, una delle cose che mi raccontava, che ho scelto anche per opportunità di tenere fuori dal libro, così mi raccontava che loro ci tenevano lì a tenere una demografia il più possibile al 95% cristiana, perché andava meglio così, non era una cosa che mi piaceva tanto, ecco, come cosa, ma questa è una cosa molto differente appunto dagli altri due che poi ho intervistato sulle manie. Però queste sono figure che non riesco a vedere come delle autorità religiose, cioè insomma sono delle persone che operano lì. E anche sunniti, sciiti, no? Che è molto delicata e spesso incomprensibile da questa parte del mondo, ci sono anche cose che magari qui non ci aspettiamo, non cogliamo. Uno dei ragazzi che intervisto, Mohannad, che era un volontario a Erbil, non so se adesso si sia spostato, perché ho visto che è ancora lì, perché Sami poi si è spostato sulle manie, per cui non so, appunto sono persone vive che si spostano, fanno cose, fanno progetti, così. E lui è uno sfollato da Diyala, però lui è sfollato non perché è arrivata Daesh, ma è sfollato perché sono arrivate le milizie sciite dall'Iran, e lui è sunnita e è dovuto scappare, perché poi le milizie sciite dell'Iran formalmente sono la coalizione internazionale che libera le città, però poi tutti lì in quel contesto si tolgono i loro sassolini dalle scarpe quando liberano tra virgolette un territorio, per cui appunto anche lì dico, cioè metto tante cose contraddittorie tra di loro in questo, che poi è la realtà che raccogli in queste cose. Mohannad è un volontario di un ponte per che contribuisce alla costruzione di una società che si parli, quantomeno in cui le persone si parlino tra di loro a prescindere da queste differenze. Cosa dire? È chiaro che in una prospettiva cinica da giornalista, una cosa che appunto come roba proprio molto cinica, cioè chiaramente credo che chiunque vorrebbe intervistare uno di Daesh per sapere come la pensa. Però penso anche che non sia così necessario, insomma, perché poi si vede, e poi c'è anche questa fase. Noi no, parliamo delle città liberate da Daesh, no? Io mi sono fatto raccontare, parzialmente lo racconto nel libro, di cosa vuol dire, no? Quando una città viene conquistata da Daesh, me l'hanno raccontato dei ragazzi così. E cioè una città conquistata, tu percepisci che arriva Daesh nella tua città perché iniziano a esplodere 20 autobombe nello stesso giorno nella tua città, e allora chi vuole rimanere e scendere a patti con questa cosa rimane, chi vuole scappare scappa. Però parliamo di una nazione, l'Iraq in generale, in cui c'è un fenomeno di corruzione amplissimo, tu paghi la tangente per avere la residenza a casa tua. Parliamo di anni di crisi economica, per cui gli impiegati statali non ricevono stipendi da non so più da quanto, e fino a poco prima i loro stipendi erano comunque stati ridotti al, non del 30% di quello che prendevano prima. Daesh arriva in una città e ti propone un patto sociale. Un patto sociale islamista, crudele, assassino, criminale, ma un patto sociale. L'istruzione è garantita sotto Daesh, è un'istruzione islamista, ma è garantita. Per cui appunto è difficile poi cosa vuol dire quando liberiamo una città? La liberiamo perché l'abbiamo bombardata a tappeto? Ma cosa abbiamo costruito poi? Io ricordo di Martina stessa un articolo bellissimo sulla Huffington Post in cui facevi attenzione al fenomeno dei bambini soldato, no? Cioè i bambini soldato allevati da Daesh a essere integralisti, soldati, assassini, e come fai? Una volta che hai liberato la città, cosa te ne fai di questi? Li tratti come dei soldati? E cosa prevedi? Cosa prevede la coalizione internazionale per recuperare questo tipo di fenomeno? Puoi ucciderli tutti? Cioè, cos'è ricostruire questo tipo di società? Per cui parliamo, appunto, poi la guerra è una roba brutta, cioè, che crea cose brutte a venire per gli anni, e non si risolvono, non si liberano le città. Si può forse liberare la città, vuol dire iniziare in potenza a ricostruire, cioè a gettare un semino, ma i semini poi ci vogliono anni per ricostruire qualcosa.
Allora, i limiti, sì, adesso mi sgridano se dico i limiti della comunità, no, in realtà diciamo che fatico pure a risponderti, perché appunto non essendo un curdologo un sacco di robe non le so, e poi anche lì la politica curda in realtà si divide in un sacco, cioè dipende da quale. Se l'impressione mia, vedendo per esempio quella del Kurdistan iracheno, evidentemente era questa estrema, penso che valga un po' anche per altro, però l'estrema frammentazione, le lotte intestine, anche l'inseguimento di un modello molto simile all'Occidente anche nei suoi aspetti più deleteri, da quello della corruzione e quant'altro. Se invece la domanda verteva più sul tipo su diciamo quelli che abbiamo voluto supportare noi, che è sostanzialmente l'esperienza del Rojava e tutto quello che sta un po' dietro quel progetto culturale, politico lì, non lo so quali sono i limiti nella società là, quali sono, ti devo dire, non la conosco abbastanza bene, abbastanza capillarmente per rendermene conto. Ti posso dire quella che è un'impressione mia da occidentale, che è però poi non so come si declina su quel territorio effettivamente, è la richiesta di un tale livello di abnegazione rispetto alla causa, che poi mi chiedo quanto riesce a essere includente e quanto poi risulta escludente per delle persone che magari hanno invece un livello di benessere o di tranquillità che in qualche modo non gli richiede o gli spaventa il fatto di mettere poi in discussione così tanto la loro vita. Però anche lì è un limite, non è un limite per chi lo è o meno. Io questa roba non riesco a rendermene conto da qua, onestamente.
Altre curiosità o interventi? Che volando più basso. Sì, grazie appunto, sì, di venire al microfono.
Allora, vado. Allora, volevo intanto dire che appunto nella guerra di liberazione del Kurdistan hanno svolto un ruolo fondamentale anche le donne, no? Quindi nell'organizzazione delle unità di difesa delle donne, IEPG. Però ecco, parlando appunto di rivoluzione sociale, appunto le donne, le organizzazioni femministe delle donne curde dicono che cioè, non finisce lì, cioè va al di là della guerra, perché parliamo di rivoluzione sociale, come hai citato tu prima, no? Quindi mi chiedevo se da parte sia di Zero Calcare che di Claudio Calia ci fosse poi l'interesse a scrivere anche la storia, no? Che però fa parte anche di un percorso che porta lontano nel tempo, no? A partire anche da Sara, da Sakinè, che appunto con anche con la costituzione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan è iniziato anche il movimento delle donne. quindi mi chiedevo se c'era da parte loro un interesse a scrivere anche questa storia. Grazie.
Il fatto che lui mi dà il microfono è la sua risposta, probabilmente, quindi se vuoi aggiungere qualcosa, però... Da parte mia, io ti posso dire, nel senso che ci sono delle questioni, secondo me, per raccontare bene quello che sta succedendo anche adesso, necessariamente bisognerebbe raccontare quello che è successo prima. Quindi, nel senso, in un mondo ideale sarebbe una roba da fare, e a me mi interesserebbe anche un sacco farle, eccetera. Poi ci stanno due considerazioni. Una sono le contingenze effettive, il fatto che poi nella vita ognuno ha un sacco di tempi che ci raccoglie e deve riuscire a far quadrare tutto, e quindi rende molto difficile abbracciare tutta la complessità della storia del movimento di liberazione curdo. E l'altra questione è che sembra una paraculata, ma in realtà io ci credo molto a questa cosa, è che Claudio ha fatto un lavoro che secondo me è... No, nel senso che secondo me è super prezioso, e se io avessi provato a fare il lavoro che ha fatto Claudio, eccetera, probabilmente a me non mi si sarebbe coperto nessuno, nel senso che il motivo per cui il lavoro che ho fatto io ha funzionato rispetto al pubblico mio, che è un pubblico anche dei ragazzini, spesso anche giovani, o di persone che sono lontanissime dalla questione del Kurdistan, del Medio Oriente o quant'altro, è anche perché io non venivo percepito e non vengo percepito come quello che sta in fisso, che parla solo di questa cosa, nel senso che sennò questa cosa qua alla fine va a filtrare sempre di più, a ridurre sempre di più un pubblico, e alla fine rimangono quelli che stanno in fissa, mentre invece secondo me uno dei modi per cui, quando tu poi dici una cosa, ti danno retta in tanti, è perché effettivamente c'hai un profilo su cui riesci a parlare alle persone anche su altri argomenti. Secondo me questa cosa qua è una cosa che io un pochetto mi vorrei conservare, quindi cerco di non fare alla gente una capoccia eccessiva. Poi è chiaro che ci sono delle situazioni che sono anche emergenziali, su cui tutti questi discorsi passano pure in secondo piano, come può essere per esempio la situazione di Afrin, eccetera. Però in generale il fatto di essere capaci a non diventare lo specializzato di una cosa, secondo me è super importante per riuscire a parlare a tante persone.
Maledetto. Aiuto. Io devo dire che non ho idea, nel senso che tornerò in Iraq, come è già previsto, e probabilmente ci tornerò non solo una volta. Non so se questo produrrà dei libri ogni volta, cioè su qualunque argomento che possa incrociare, non lo so, cioè sono cose, sono lontano dal credere che la mia vita possa adesso essere, cioè che i miei racconti possano derivare solo da questo tipo di esperienze, che mi rimanga la volontà, e che sto perseguendo materialmente, di continuare ad avere un rapporto, a tenere il polso, perché poi torniamo sempre lì: le persone di cui racconto sono persone vive, che voglio, sono miei amici e che voglio rincontrare nel corso della mia vita, e darmi i pretesti per farlo. Che questo diventi, si tramuti automaticamente in libri, in progetti, così non è scontato, e lo scopriremo solo vivendo.
Però io, per rimediare, vi leggo, perché mi è stato suggerito, l'appello per la campagna globale di solidarietà delle donne di Afrin, un pezzo, un estratto, poi se lo volete ovviamente lo trovate su internet, e dice: come donne di Afrin siamo determinate a difendere la nostra eredità storica della prima rivoluzione delle donne della nostra terra ed avere successo in una seconda rivoluzione femminista attraverso la nostra resistenza all'occupazione e all'oppressione. Oggi le antiche grotte nelle montagne sono diventate i nostri rifugi che ci proteggono dagli attacchi. Più di 6 anni fa le donne di Afrin e di tutte le parti del Rojava hanno resistito contro gli attacchi dello Stato Islamico. Allo stesso tempo abbiamo svolto un ruolo guida nella costruzione di strutture democratiche e di autogestione. Abbiamo costruito strutture autonome basate sull'organizzazione comunale, sulle risorse delle donne, sulle accademie, sulle cooperative, nonché sull'autodifesa delle donne. Attraverso la solidarietà delle donne, che è una delle nostre armi più efficaci, abbiamo sviluppato la nostra forza e coscienza collettiva. Oggi 10.000 donne hanno preso le armi per difendere la loro terra, le loro vite e il loro futuro ad Afrin. Mentre le istituzioni internazionali e i governi statali tacciono sugli abusi del diritto internazionale, sui crimini di guerra, crediamo che la solidarietà internazionale delle donne sarà la nostra arma più forte per sconfiggere il fascismo e il patriarcato. Seguendo le orme di Ishtar e di quelle donne che hanno creato e difeso la vita comune, invitiamo le donne di tutto il mondo a insorgere per difendere Afrin e i valori dell'umanità. Qui sopra ci sono delle grafiche che sono state inviate dalle donne di Afrin e mi dicono che ci si può fare una foto che poi verrà messa su internet per la campagna internazionale di solidarietà ad Afrin. A meno che non abbiate domande proprio impellenti che dovete per forza fare, io vi racconterei velocemente quindi cosa vi invitiamo a fare, cosa potete fare anche voi per partecipare alla continuazione di questo lavoro che facciamo con i giovani iracheni, curdi, yazidi, delle minoranze. Innanzitutto, se volete, al banchino qui accanto trovate del materiale di approfondimento di un ponte per su tutti i nostri progetti che appunto abbracciano le varie anime del Kurdistan e dell'Iraq e del resto del Medio Oriente. Potete tesserarvi a un ponte per se sentite di aderire alla nostra missione, no? Di costruzione dei ponti tra popoli e quindi anche di campagne per il disarmo, per la costruzione di una pace giusta e quindi la tessera ovviamente è un modo per manifestare, non solo per fare una sottoscrizione per i nostri progetti, ma anche per dimostrare che politicamente contate, diciamo, all'interno di questo mondo che ci tiene alla solidarietà internazionale. Se avete qualche soldino in più e volete dare un sostegno concreto ai centri giovanili, noi abbiamo lanciato questa campagna Officine di Pace, trovate il foglino sempre qui al banchino qui fuori, adotta un centro giovanile in Iraq. Cioè se voi ve la sentite come singoli, come gruppi, come collettivi di fare un versamento insomma con una certa scadenza ogni mese, ogni 3 mesi, una volta all'anno, potete proprio offrire dei corsi ad esempio di lingua curda a 20 ragazzi siriani e iracheni sfollati, un corso di pallacanestro o addirittura garantire la messa in onda di trasmissione nella radio comunitaria che questi ragazzi hanno messo in piedi in un campo profughi siriano che è gestita da loro e quindi aiutarli a diffondere informazioni pratiche di orientamento ma anche a chiacchierare nelle trasmissioni di quelli che sono, no, le loro analisi, i loro pensieri o contribuire allo stipendio di un educatore. Quindi questa è una campagna che noi suggeriamo non solo ai singoli ma anche ai gruppi, ai centri sociali, ai collettivi che speriamo che vi possa piacere. Se volete incontrare giovani iracheni invece arabi, si parlava prima, no? di altre aree dell'Iraq, la prossima settimana, venerdì 16 febbraio alle 18, saremo a Scoop, diciamo da queste parti, altro centro sociale, con una delegazione dell'Iraqi Social Forum. Questi sono attivisti, sono sempre molto giovani, ma sono le persone che stanno portando avanti le manifestazioni di piazza a Baghdad per i diritti dei lavoratori, per i diritti delle donne, per il diritto all'acqua, per salvare il fiume Tigri dalle dighe, come la diga di Liso in Turchia, che stanno diminuendo drasticamente il flusso d'acqua del Tigri nel resto della Mesopotamia, distruggendo l'ecosistema della Mesopotamia. Questi ragazzi noi li incontriamo a 15 anni dalle grandi manifestazioni del 2003 contro la guerra in Iraq per riflettere su quello che è adesso il movimento per la pace, per il disarmo, per la solidarietà internazionale. Quindi vi invitiamo a questo evento e alla fine di questo evento, sempre quella sera, suoneranno i musicisti di cui parlava prima Claudio, che hanno registrato questo CD bellissimo con i ragazzi che vedete disegnati nel fumetto, alcuni di loro. Quindi anche il CD è un altro bel modo per sostenere questo progetto musicale. Tra tutte le cose che possiamo fare, che ci siamo già detti, vi ricordo stasera la cena è anche a sostegno del Centro Culturale Ararat, che ha bisogno della nostra vicinanza, ma soprattutto domani siamo tutti chiamati a fare un gesto importante per testimoniare l'antirazzismo, l'antifascismo dell'Italia. Quindi credo tutti noi, sicuramente un Pontepera, abbiamo aderito alla manifestazione di Macerata, e quindi spero che in tanti possiate prendere l'autobus domani mattina per Macerata. L'antifascismo è appunto, deve essere un patrimonio comune di tutti. Chi lotta contro Daesh fa una gesta di antifascismo, e quindi noi dobbiamo essere i primi nei nostri territori ad essere testimoni di queste rivendicazioni. Questo pippone chiudo. Ringrazio tantissimo Claudio, Zero e Oslen per essere venuti stasera con noi, Radio Sonar per averci trasmessi, Saint Papier, Ararat per la cena.
Lab TV secondo me ci ha mandato in streaming video.
Lab TV, perfetto, grazie mille a tutti e grazie a voi per averci ascoltati fino a tardi. Buona cena e buon DJ set alla fine.